Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Le Camere federali tiene banco anche oggi. La questione preventiva oggi all'esame del Consiglio nazionale, chiamato a correggere la generosità di ieri da parte del Consiglio degli Stati. Si avvicina l'elezione del successore di Alain Berset. Nei Grigioni si inizia a trattenere il fiato per Jan Poole. Per lui il sostegno, se non unanime, è decisamente trasversale anche a livello partitico. Risale leggermente la disoccupazione, che si fissa al 2,1% a livello nazionale, più 4.500 gli iscritti agli uffici di collocamento. E poi, tra le altre cose, una testimonianza dalla Striscia di Gaza: la rabbia e la disperazione di un abitante di Khan Yunis al sud, costretto con altri 50.000 a fuggire verso un'altra città per gli attacchi israeliani. Per lo sport, Daniel Carr tiene in ansia l'Hockey Club Lugano. L'attaccante canadese si è infortunato ieri ad una gamba. Oggi gli accertamenti, ma si teme uno stop piuttosto lungo. Apriamo, come detto, con i lavori del Parlamento. Scontro annunciato questa mattina al Consiglio nazionale, dove da ore si sta discutendo del preventivo 2024 della Confederazione e di come e dove tagliare dopo le proposte del Consiglio degli Stati. Grande punto di attrito fra destra e sinistra, come previsto, le spese militari contrapposte ai risparmi sull'aiuto sociale. Da Berna, Alessio Veronelli.
La Commissione Finanze del Nazionale non vuole tagli, come agli Stati, nell'agricoltura, sui trasporti regionali e sull'esercito, ma propone l'abolizione della totalità dei mezzi destinati al Fondo per lo Sviluppo Regionale, 25 milioni, e la riduzione di 30 milioni dei mezzi destinati ai cantoni per l'aiuto sociale a favore dei richiedenti l'asilo. Alex Farinelli, PLR, per la Commissione delle Finanze.
Il freno all'indebitamento non è negoziabile, questo perché senza uno strumento di disciplina finanziaria inesorabilmente si andrebbero a compromettere la salute e la solidità del nostro Stato.
Anche alla Camera Bassa, udici in testa, linea di sbarramento sui tagli all'agricoltura e all'esercito.
Se la politique de dépense irresponsabile.
Abbiamo avuto una politica di spese irresponsabili che mette oggi in pericolo la nostra stabilità finanziaria, dice il democentrista Lars Guggisberg. A lungo, difesa e agricoltura sono state dimenticate per far spazio a massicci investimenti nell'aiuto allo sviluppo e sociale. La priorità deve tornare ad essere la Svizzera. Fuori budget, la Confederazione deve trovare soluzioni per porre un freno all'indebitamento, ma i tagli proposti non convincono la sinistra, che vuole anche trovare un modo per aumentare le entrate.
Damit die Mehrheit der Finanzkommission nebst dem Aufrüsten der Armee auch noch.
La maggioranza della Commissione propone di aiutare l'esercito e l'agricoltura tagliando nel sociale e nell'aiuto ai rifugiati. Che segnale diamo? Che paese siamo? C'è da vergognarsi, dice il verde Felix Wettstein, cui fa seguito la socialista Laurence Fellman-Riel.
Nous déplorons les économies dans le domaine de la migration.
Siamo contrari ai tagli nel settore della migrazione. Sono falsi risparmi. Non possiamo dire di voler integrare chi viene da noi in cerca di aiuto e poi non sostenerli.
Refuser de contribuer à les soutenir.
Chiamati anche a maggiore responsabilità i cantoni. Per un freno all'indebitamento bisogna fissare priorità chiare e definire chi sacrificare, è stato sostenuto in aula. Sì, perché, come ricordato anche dalla ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, di margine di manovra praticamente non ce n'è. Di preventivo comunque si continuerà a parlare anche nelle prossime settimane di sessione, con il rischio concreto però che si sfori e che in futuro saranno necessari dei tagli lineari che nessuno vuole, ma che nessuno riesce nemmeno per ora a evitare.
E vedremo cosa accadrà, così come vedremo cosa accadrà anche nella gara per il seggio vacante in Consiglio federale, che viene ovviamente seguita con particolare interesse nei Grigioni. La candidatura del grigionese Jan Poole suscita attese tra i politici del cantone trilingue, perché sperano che un loro rappresentante nell'esecutivo federale promuova le rivendicazioni grigionesi. Il servizio da Coira di Luca Beti.
Nei grigioni molti tifano per Jon Poole, anche chi si trova dall'altra parte dello steccato partitico. Con un grigionese in Consiglio federale ci si augura di avere la possibilità di influenzare, almeno un pochino, l'agenda politica a Berna.
Und über den Bundesrat haben wir nochmals eine zusätzliche Ausstrahlung.
Per Jan Koch, gran consigliere dell'Unione Democratica di Centro, Poole aumenterebbe la visibilità e l'attenzione nei confronti del cantone, promuovendo il dibattito politico. Nato nel 1984 all'ospedale di Scuol, Jon Poole ha imparato il romancio a Guarda. A una ventina di chilometri da lì, a Sent, vive l'engadinese Aita Zanetti. La co-presidente cantonale dell'Alleanza del Centro non lo voterebbe per le sue convinzioni politiche, ma perché sa quanto sia legato alle sue radici linguistiche e culturali. Zanetti lo descrive come un politico alla mano e che sa quanto disti l'Engadina bassa dai grandi centri in Svizzera. È convinta che grazie alla sua padronanza delle quattro lingue nazionali, Poole rafforzerebbe la diversità in governo, il che farebbe bene a tutti. Un elemento evidenziato anche dal liberale Maurizio Michael, il bregagliotto ricorda volentieri le lotte a favore dell'italianità combattute in Gran Consiglio con Jon Poole. È quindi convinto che un secondo consigliere federale che sogna in italiano sarebbe una tu per la minoranza linguistica.
Per l'italianità sarebbe un altro consigliere federale che avrebbe le conoscenze reali, linguistiche dell'italiano, ma anche le conoscenze del territorio e dei bisogni del territorio.
Il presidente del governo grigionese Peter Paier è convinto che se eletto Jon Poole saprebbe rappresentare bene il cantone di provenienza, sottolineando però un elemento importante.
Il Consiglio federale deve fare politica per tutta la Svizzera, per tutti i cantoni, e da visto così non è così importantissimo che uno è dei Grigioni o di Basilea o anche di Zurigo o di Berna.
Il giorno dell'elezione, una delegazione del governo grigionese sarà presente a Berna. In prima fila anche l'amico e collega di partito, Paier.
Per dare anche un po' di fortuna, se è un giorno di festa lo vediamo, noi diciamo in bocca al lupo, Jon.
A proposito di Grigioni, sconfitta in tribunale per tre imprese edili engadinesi sanzionate dalla Commissione della Concorrenza per accordi illegittimi. Il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto il loro ricorso contro le multe milionarie che erano state loro inflitte per essersi accordate su prezzi e commesse violando la legge sui cartelli. Il Tribunale ha tuttavia ridotto parzialmente l'importo delle sanzioni, in particolare per il gruppo che si era autodenunciato. Le imprese possono ancora far ricorso al Tribunale federale. Parliamo adesso del traffico passeggeri nel tunnel di base del San Gottardo. Le pressioni hanno avuto un certo effetto sulle FFS, rileva la deputazione ticinese alle Camere. Già da questo weekend ci saranno 31 treni verso il Ticino e le ferrovie stanno lavorando ad un piano in vista della stagione turistica. Per i circa 200 ticinesi in possesso di un abbonamento generale non è però previsto alcun indennizzo. Paola La Torre.
L'indennizzo di fatto non è previsto dalla legge.
C'est pas connu dans le système tarifaire suisse.
Non è previsto dal sistema tarifario svizzero, non è legale, ha spiegato ai nostri microfoni il direttore delle FFS, Vincent Ducrot. Quello che possiamo fare è aumentare il numero di biglietti scontati e fare delle azioni puntuali con i clienti. Siamo in contatto con circa 200 pendolari che si sono rivolti a noi e con cui stiamo cercando delle soluzioni. La deputazione ticinese alle Camere federali, che durante questa sessione ha voluto incontrare proprio il direttore delle FFS per parlare dei problemi del Ticino dopo il deragliamento dello scorso agosto nel tunnel di base del San Gottardo, si dice parzialmente soddisfatta. Sentiamo il presidente Fabio Regazzi.
Penso di poter dire che la pressione esercitata sia dalla deputazione e anche naturalmente dal Consiglio di Stato ha sortito qualche effetto. Abbiamo avuto delle risposte puntuali su quelle che erano delle richieste specifiche, in particolare sull'aumento della capacità delle tracce per il traffico passeggeri e in particolare anche in concomitanza con quella quello che sarà l'inizio dell'alta stagione e nei periodi più caldi come la Pasqua ed altri punti del mese di maggio dove sappiamo che c'è un afflusso importante.
Le tempistiche per il momento non sono cambiate. Il traffico regolare verrà ripristinato solo a settembre. Di fatto non possiamo costruire se circolano dei treni passeggeri, ha precisato il direttore dell'FFS. È una regola molto limitante per noi. Costruiamo durante 5 giorni, 24 ore su 24, e facciamo circolare i treni nel weekend. In questo modo dovremo rispettare il termine del mese di settembre. Le FFS stanno cercando il modo di accelerare i tempi. Ma, ha sottolineato ancora Vincent Ducrot, è molto difficile data la complessità delle operazioni.
Dal Ticino ora, perché ieri si è spento all'età di 94 anni Cesare Valsangiacomo, da molti considerato il padre del merlot ticinese. Valsangiacomo era nato a Milano ma era cresciuto a Chiasso. Per mezzo secolo è stato a capo dell'azienda di famiglia che ha iniziato a commerciare vini già dal 1831. Diplomato alla Scuola Superiore di Enologia e Viticoltura a Losanna, nella sua lunga carriera ha ottenuto svariati premi, in particolare il premio speciale in materie enologiche della Scuola Federale di Enologia. Dal 1971 al 1995 ha anche seduto in Gran Consiglio nelle fila del Partito Liberale Radicale. L'azienda Valsangiacomo continua la sua attività con il figlio Uberto, che lo ricorda così.
Se oggi beviamo dei buoni vini Canton Ticino bisogna ringraziare Cesare e sicuramente anche altri produttori, però lui è stato un po' all'avanguardia, è stato il precursore di un certo modo di lavorare in Canton Ticino. Personaggio pubblico anche perché si è occupato di politica, è stata una sua grande passione, ancora adesso aveva sempre i contatti con i suoi amici di partito. Per noi sicuramente è stato, per me in particolare, un esempio nel mondo del lavoro, della gestione aziendale, dei processi di qualità, di arrivare sempre col massimo che si può fare e impegnarsi nelle cose.
Ulteriore leggero aumento del numero dei senza lavoro in Svizzera. In novembre il tasso è cresciuto di 0,1 punti percentuali per fissarsi al 2,1%, un aumento che secondo la Segreteria di Stato dell'Economia dovrebbe proseguire anche l'anno prossimo. Johnny Canonica.
Sono due gli aspetti rilevanti che emergono dalle statistiche della SECO. Da una parte la crescita di 4.500 unità del numero di persone annunciate agli uffici regionali di collocamento per un totale di poco superiore ai 98.000. Dall'altra che la maggior parte della crescita è dovuta ad effetti stagionali, quindi a un aumento nei settori della ristorazione, dell'albergeria e dell'edilizia. Boris Zürcher, responsabile della direzione del lavoro della SECO. L'attuale situazione corrisponde alle nostre aspettative. Lo sviluppo congiunturale debole provoca un rallentamento sul fronte delle assunzioni e questa debolezza si nota anche sul fronte del lavoro ridotto, con una crescita degli annunci. Molti imprenditori si muovono seguendo il principio della prudenza, cioè preannunciando magari qualche persona in più del necessario, per poi richiedere in un secondo tempo il numero di rendite indispensabili. Sebbene il numero dei disoccupati sia in crescita ormai da 5 mesi, la SECO mette in evidenza come questo resti comunque estremamente basso. Il trend attuale dovrebbe però proseguire, ancora Boris Zürcher. Per l'anno prossimo ci aspettiamo una normalizzazione sul fronte della disoccupazione. Ci attendiamo cioè una leggera crescita per una media annua del 2,3%. Questo perché lo sviluppo congiunturale debole non basterà per far calare chiaramente la disoccupazione. All'orizzonte si intravedono quindi delle nuvole, fortunatamente non nere.
Dall'estero nuovi disagi per il traffico ferroviario in Germania, dove a partire da questa sera per tutta la durata di 24 ore gran parte dei treni locali, nazionali e internazionali verranno soppressi. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Lo sciopero inizierà già questa sera alle 18 per l'intero traffico merci e a partire dalle 22 anche per quello passeggeri e proseguirà poi per 24 ore fino a domani sera. Le ripercussioni per il traffico ferroviario saranno massicce e avranno conseguenze anche per i collegamenti internazionali, compresi quelli da e per la Svizzera. I treni fra Zurigo e Monaco di Baviera e Zurigo e Stoccarda verranno così probabilmente cancellati del tutto. Il sindacato dei macchinisti tedeschi GDL ha indetto questo sciopero nell'ambito delle trattative con la Deutsche Bahn per il rinnovo dei contratti di lavoro. Accanto ad un aumento salariale del 12% e al pagamento di un premio speciale di 3.000 euro, il sindacato chiede anche una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 35 ore settimanali. Una richiesta categoricamente respinta però dai vertici delle ferrovie federali tedesche, che già oggi avrebbero molte difficoltà a trovare nuovi macchinisti. Con una riduzione dell'orario di lavoro, l'azienda pubblica sarebbe costretta ad assumere, solo in Germania, circa 2.000 nuovi macchinisti. Lo sciopero di 24 ore bloccherà così il traffico ferroviario in Germania, e questo solo pochi giorni dopo le forti nevicate che soprattutto in Baviera, nel Baden-Württemberg, avevano già provocato fortissimi disagi per i passeggeri, con la soppressione di molti treni regionali e a lunga percorrenza fino al pomeriggio di lunedì scorso.
In chiusura diamo spazio alla situazione nella striscia di Gaza, dove proseguono le operazioni militari dell'esercito israeliano sia nella parte settentrionale che in quella meridionale, dove si è rifugiata la maggior parte della popolazione civile. Situazione delicatissima, con un numero di vittime che continua a salire inesorabilmente. Proprio a sud, a Khan Yunis, abita Sami Abu Omar, giornalista palestinese, costretto anche lui a fuggire da casa sua. Sentiamo la sua testimonianza raccolta stamane, circa 3 minuti inviati con metodi di fortuna che abbiamo suddiviso in piccoli capitoli.
La scuola.
La situazione qui a Khan Yunis soprattutto è molto gravissima, soprattutto quando sono entrati gli israeliani, sono entrati in tutta la parte est di Khan Yunis e hanno distrutto tutto, hanno ucciso tante persone. C'era anche una scuola dove c'avevo anche i miei nipoti, tutti quanti, ci hanno sparato a quella scuola, erano quasi 10.000 persone, e hanno ucciso della scuola, hanno fatto un massacro, una scuola dell'UNRWA anche, e l'UNRWA non sta denunciando niente perché sono uccise 40 persone dentro questa scuola che si trova a zona Maen, e ci sono anche io, ho perso 2 nipoti, 4 ferite, tante quante.
L'esodo.
Poi ci hanno fatto uscire tutta la gente dalle 5 del mattino, perché anche ho preso una casa mia e hanno stato sopra la casa mia e ci hanno distrutto tutto intorno e ci è saltato il cicchino sulla casa. E qui ci hanno fatto tutti uscire via a camminare, eravamo più, diciamo, minimo era 50.000 persone che camminavamo. Abbiamo camminato da Khan Yunis fino a Rafah su quasi 14 km a piedi. E la gente tutto quanto, nessuno ci aveva niente, soltanto quello che ci aveva addosso.
L'accampamento.
E la gente dopo è arrivata a Rafah, e a Rafah praticamente non ci sono un buco dove la gente per starsi, perché era già pieno da quelli che sono stati sfollati di Gaza del nord. C'è il sole, la gente hanno cominciato a fare le baracche, dentro le baracche hanno cominciato a comprare la plastica, il nylon con 2 assi di legno per fare una baracca per proteggere, perché anche questa baracca è fatta di nylon, di plastica, se piove il tetto sarà dopo una vasca.
La miseria.
La gente ha fame, cosa vuoi che ci raccontiamo? C'è la miseria totale, perché oggi praticamente io da 3 giorni non ho collegamento, perché oggi per avere collegamento, per parlare con voi, sono fatto altre 4 ore di cammino per arrivare a un amico che conosco a Rafah, che praticamente per avere praticamente da stamattina aspettavo tornare l'internet o abbiamo caricato una piccola batteria per far funzionare il router o avere internet.
La denuncia.
Tanta gente stanno proprio, diciamo, zero, non hanno proprio un nis, un shekel a comprare, perché entrano aiuti, non sa dove andarsi o si scappavano, perché c'è una corruzione totale sia dell'UNRWA che dalla Croce Rossa, perché non fanno il loro lavoro. noi denunciamo queste cose perché devono funzionare meglio, perché la Croce Rossa devono proteggere le persone e muovere praticamente lì, perché loro stanno seguendo sono situazioni di Israele, devono muovere una parte tutte queste cose, perché loro sono un'organizzazione internazionale, sono protette anche dalla legge, anche dalla Ginevra, tutte, però loro non si muovono, stanno lì al caldo, tranquille, e la gente sta morendo tutte quante.
Con questa toccante testimonianza termina oggi il Radiogiornale. Buona giornata.